Giovedì 18 giugno, undicesima settimana del tempo ordinario, prima lettura. La liturgia oggi termina con una meditazione sulla vita e la parola del profeta Elia, offrendo alla nostra riflessione un brano del libro del Siracide. Chiediamoci, perché il libro del Siracide parla di Elia? Parla di questo profeta? Perché da lui è visto come uomo illustre. Infatti l'ultima parte del libro è dedicata all'elogio di tutti quegli uomini che hanno dato splendore al popolo del Signore. Ecco come inizia questa sezione del libro. Facciamo ora l'elogio di uomini illustri, dei padri nostri nelle loro generazioni. Il Signore li ha resi molto gloriosi, la sua grandezza è da sempre. Signore nei loro regni, uomini rinnovati per la loro potenza, consigliere per la loro intelligenza e annunciatore nelle profezie, capi del popolo con le loro decisioni e con l'intelligenza della sapienza popolare, saggi discorsi erano nel loro insegnamento, inventore di melodie musicali e compositore di canti poetici, uomini ricchi dotati di forza che vivevano in pace nelle loro dimore. Tutti costoro furono onorati dai loro contemporanei, furono un vanto ai loro tempi. Di loro alcuni lasciarono un nome, perché se ne celebrasse la lode. Di altri non sussiste memoria, svanirono come se non fossero esistiti. Furono come se non fossero mai stati, e così pure i loro figli dopo di loro. Questi invece furono uomini di fede e le loro opere giuste non sono dimenticate. Nella loro discendenza dimora una profezia preziosa eredità, i loro posteri. La loro discendenza resta fedele alle alleanze e grazie a loro anche i loro figli. Per sempre rimarrà la loro discendenza e la loro gloria non sarà offuscata. I loro corpi furono sepolti in pace, ma il loro nome vive per sempre. I popoli parlano della loro sapienza, l'assemblea ne proclama la lode. Siracide 44:1-15. Tra questi uomini illustri vi è il profeta Elia. Di lui il Siracide presenta la sua vita e le sue opere nell'essenzialità. È una sintesi perfetta, in essa nulla manca. Leggiamo Siracide 48:1-14. Allora sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendeste glorioso Elia con i tuoi prodigi? E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare i re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'orebe sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come i tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turno di fuoco su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e sono addormentate nell'amore. Perché è certo che anche noi vivremo. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu pieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. In questa sintesi vi è qualcosa che non si trova né nel primo e né nel secondo libro dei Re. Non si trova la profezia di Malachia. Posteriore di qualche secolo alla morte del profeta Elia. Ecco cosa viene aggiunto dal Siracide. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Queste parole fanno riferimento alla profezia di Malachia. Leggiamola. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai all'Orebe precette e norme per tutto Israele. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli converterà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Malachia 2, Malachia 3, 22, 34. Elia fu rapito in cielo su un carro di fuoco. Il profeta Malachia parla di un suo ritorno sulla terra per esercitare ancora una volta il suo ministero di profeta, per operare la conversione del popolo prima che venga il giorno rovente del Signore. A questa profezia dona la sua vera interpretazione l'angelo Gabriele nell'annuncio che fa a Zaccaria nel Tempio di Gerusalemme. Ecco le parole dell'angelo. Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molte si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto. Luca 1, 13, 17. Non è Elia che viene a preparare la via del Signore, viene mandato Giovanni il Battista. Come viene Giovanni? Con lo spirito e la potenza di Elia. Così la profezia di Zaccaria, dopo che fu dato il nome di Giovanni al bambino, dopo cioè che tutte le parole dell'angelo sono compiute e lui ritornò a parlare. E tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visterà un sole che sorge dall'alto, per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Luca 1, 76, 79. Sia il profeta Elia che Giovanni Battista rivelano quanto sono grande la bontà e la misericordia del Signore per la salvezza e la redenzione dell'uomo. Dio, con Elia e con Giovanni, discende con la potenza del suo Santo Spirito. Con Cristo, invece, è il Figlio unigenito del Padre che viene nella carne. Viene con tutta la mano del Padre e tutta la potenza dello Spirito Santo per la salvezza dell'uomo. Ora è obbligo del corpo di Cristo portare nel mondo tutta la potenza della mano del Padre, della grazia del Figlio e della comunione dello Spirito Santo. Il nostro Dio, fino alla consumazione della storia, crea la salvezza della sua creatura per mezzo del corpo di Cristo. Lettura del Vangelo. Il Vangelo oggi ci inserisce nel mistero della preghiera. Quanto Gesù insegna va letto e compreso partendo da una sola verità, la vocazione dell'uomo. Ogni uomo è chiamato a far risplendere tutta la bellezza e magnificenza della gloria di Dio in mezzo ai suoi fratelli. Ecco cosa deve dire il Salmo. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. La posa una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come un prode che percorre la via. Sorge da un estremo del cielo e la sua orbita raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Salmo 19, 1-7. Se il sole e le altre stelle cantano la gloria del Signore, molto di più deve cantarla, narrarla l'uomo. Ma l'uomo si è deturpato con il suo peccato. Ha prima bisogno però di essere fatto dal suo Dio e Signore, se vuole vivere la sua vocazione di narratore della sua gloria. Come questo avverrà? Chiedendo ogni giorno al Signore che venga con la sua potente grazia e lo ricrei, lo rinnovi, lo santifichi, lo mondi dal peccato, lo sostenga perché non torni mai più in esso, lo liberi da ogni male. Poiché l'uomo è anche corpo ed ha bisogno di cibo, si chiede al Signore che ogni giorno gli procuri il pane di questo giorno. Tutto è opera del Signore. All'uomo è chiesto una cosa sola, che chieda in pienezza di fede e di amore di essere creato, rinnovato, santificato. Il nostro Dio nulla può fare per l'uomo se l'uomo non lo vuole. Insegna Sant'Agostino, chi ha creato te senza di te non può salvare te senza di te. E questo è il fine della preghiera di Gesù. Chiederà al Padre suo una quotidiana nuova creazione, una quotidiana nuova santificazione, una quotidiana nuova liberazione dal male, una quotidiana custodia e protezione perché non si ritorni mai più nel male. Ecco come inizia la preghiera insegnata da Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. A chi il cristiano rivolge la sua preghiera? Al Padre suo. Come dovrà rivolgerla? Nel nome di Cristo Gesù. Come si rivolge al nome di Cristo Gesù? Divenendo con lui un solo corpo, una sola vita, una sola obbedienza. Crescendo come i figli del Padre nel Figlio suo Gesù Cristo. Leggiamo il testo di Matteo 6, 7, 15. Pregando, non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Nella preghiera insegnata da Gesù tutto è opera del Padre. Cosa deve fare chi prega perché la preghiera inalzata venga accolta, sia esaudita? Dare totale perdono a coloro che l'hanno offeso. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Chi è il nostro Dio? non solo è colui che perdona, è anche colui che ha preso su di sé tutti i peccati del mondo e li ha espiati sulla croce. Gesù è il giusto che muore per gli ingiusti. Il cristiano non è giusto, ha bisogno di essere fatto giusto dal suo Dio. Ogni peccato da lui commesso deve essere perdonato. Dio però pone una condizione: se vuoi il mio perdono, tu devi dare il tuo perdono ai tuoi debitori. Se tu non perdoni i tuoi debitori, io non perdono te. Se tu perdoni poco, io perdono poco. Se tu perdoni molto, io perdono molto. Se tu perdoni tutto, io perdono tutto. Il regno di Dio viene nel nostro cuore dal perdono. Noi non perdoniamo, a nulla serve recitare il Padre nostro. Senza il perdono il Signore non ci ascolta, mai potrà ascoltarci. La Madre di Dio e Madre nostra ci aiuta a perdonare senza alcuna riserva. Saremo veri figli di Dio, manifesteremo la gloria del Signore. Angeli e santi ci aiutino a crescere in ogni rendimento di gloria. Amen.